yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Questo è Yesterday's Papers, una striscia di approfondimento giornalistico che va in onda dal lunedì al venerdì su Radio Grad, Radio Sonar e Radio Ciroma in FM per la regione Calabria. Yesterday's Papers ormai ci avete imparato a conoscere. Torniamo un po' indietro con il nastro della storia ed approfondiamo una notizia accaduta il giorno prima e, nella fattispecie, a me che tocca quasi sempre parlare il lunedì mattina, di una notizia accaduta la settimana scorsa. Beh, quest'oggi parliamo di un tema abbastanza scottante per la società italiana, ossia l'emergenza abitativa, e lo facciamo introducendo appunto questa puntata di Yesterday's Papers con tre notizie di cronaca che appunto affondano le radici temporali nella settimana che abbiamo trascorso. A Padova, il 9 novembre, 10 persone sono state sgomberate da 4 appartamenti di proprietà dell'ATER. Sgombero che è stato effettuato da un'ingente operazione di polizia. Ecco, in questi appartamenti da 6 anni vivevano giovani studenti e lavoratori precari. Alloggi salvati dagli stessi inquilini, sia dall'abbandono che dalla marcescenza in cui appunto sarebbero caduti. Ma l'ATER invece ha deciso di chiudere gli alloggi e gli inquilini sono stati buttati fuori e, aggiungerei anche, selvaggiamente picchiati dalla polizia in assetto antisommossa. E pensare che dentro gli appartamenti comunque erano appena in 10, quindi al di sotto di un potenziale rave. Ci spostiamo a Pisa invece, dopo 11 anni di promesse, i cittadini e le cittadine del quartiere di Sant'Ermete sono in attesa di 370 alloggi popolari. Tutto questo mentre nel frattempo il comune mantiene 171, pensate, 171 case popolari sfitte, e la cosa che fa più ridere, anche se in maniera molto amara, è che rialloggia le famiglie nei bed and breakfast. Ecco, poi da un calcolo che ha fatto un quotidiano appunto della città di Pisa, con la cifra spesa in bed and breakfast dall'inizio del 2021, il comune avrebbe potuto ristrutturare ben 70 appartamenti. Intanto, sempre nella cittadina toscana, nel 2021 gli sfratti si sono quintuplicati rispetto al 2020 e sicuramente la tendenza non è al miglioramento. Ma ritornando per un attimo al quartiere di Sant'Ermete, ecco perché la beffa viene adesso, dopo appunto 11 anni, giorno 8 novembre, sono stati invitati in comune ad assistere appunto a una discussione che sarebbe stata durante l'assemblea comunale. Infatti si sarebbero dovuti discutere degli ordini del giorno riguardanti proprio il quartiere, ma come per magia i consiglieri di maggioranza si sono dileguati facendo mancare il numero legale, e devo dire che questa è un'usanza ultimamente molto diffusa al comune di Pisa. Ovviamente da giorno 8 gli abitanti sono nuovamente in strada a rivendicare il diritto ad una casa. Da delle notizie di cronaca, di alloggi, di sgomberi o di consiglieri comunali che si danno alla fuga, passiamo invece a una notizia di cronaca invece molto certa e molto tangibile, ossia legata ad una condanna, 9 in tutto e fino a 5 anni di pena, contro degli attivisti del comitato abitanti Lorenteggio Giambellino, accusati di, pensate, di associazione a delinquere e altri reati per l'occupazione di case vuote e altre iniziative iniziative contro sgomberi e per il diritto alla casa. Ecco, condanne che a me sembrano abbastanza eccessive. Basta pensare che Cuffaro e Dell'Utri, conniventi con la mafia, fanno invece la bella vita e tra un po' li vedremo seduti nuovamente in qualche poltrona che conta. Quindi ecco, lottare per il diritto alla casa non conviene, perché altrimenti vieni tacciato di essere un delinquente. Quindi queste notizie di cronaca per comunque parlare e mettere ancora in evidenza come la casa in Italia è un diritto negato. Basti pensare che più di 600.000 nuclei familiari sono in attesa di un alloggio popolare. Ecco, io non sono bravo a leggere e commentare i numeri, ma questa volta non ho potuto non soffermarmi a leggere e comprendere il recente report dell'Istat dedicato alle emergenze abitative, ed io aggiungerei anche dedicato allo stato della disuguaglianza abitativa in Italia, perché come sempre a fare le spese sono le classi meno abbienti, o che meno abbienti lo sono diventate nel corso degli anni. In Italia quasi 2.500.000 famiglie, ossia il 9,9% del totale, spendono per la casa una quota uguale o superiore al 40% del reddito disponibile. Che già solo leggendo questo dato mi viene da pensare come si fa ad andare avanti con il restante 60%. E comunque stiamo parlando di persone, di famiglie, che ancora possono sperare appunto in questo 60%, che con l'inflazione galoppante, credetemi, è davvero poca cosa. Leggendo poi le percentuali comunicate, si ha un'ulteriore conferma delle condizioni di difficoltà osservate comunque per alcuni segmenti della popolazione, che viene appunto dalla percentuale di famiglie che riferiscono di essersi trovate almeno una volta, durante appunto il 2021, in arretrato con il pagamento delle spese per le utenze domestiche, per l'affitto, rate di mutue, e ancora una volta leggendo i dati a fare le spese sono le classi a basso reddito, con un divario davvero lampante tra ricchi e poveri. A tal proposito, come sempre, ecco, il report dell'Istat ci viene incontro: il 20% delle famiglie che ha il reddito più basso spende in media per la casa il 33% delle proprie entrate, mentre quelle più benestanti spendono mensilmente per l'abitazione appena il 6%. Quindi fate un po' i calcoli e vedrete appunto come ho ragione a parlare di diseguaglianze abitative. Abbiamo quindi accennato prima alle morosità in aumento, e ancora una volta ci vengono in soccorso i dati Istat. Infatti si denota come soprattutto nei contesti di edilizia residenziale pubblica, e quindi ancora una volta tra le fasce più povere della popolazione, che si assista ad un progressivo aumento delle morosità. Ma la storia certo non cambia nemmeno nei contesti privati, dove anche qui si evidenzia un aumento delle difficoltà a sostenere le spese legate al rischio abitativo. Ecco, avrei potuto continuare a denunciare numeri, percentuali, ma per quanto mi riguarda mi bastano questi esigui ed elementari dati estrapolati dal resoconto dell'Istat per evidenziare e confermare come in Italia il tema della casa rappresenta ancora oggi un ambito di grande criticità per buona parte della popolazione. Dati che comunque fanno presto a diventare una prova tangibile di come alcune condizioni sociali e di fragilità siano comunque correlate a una possibilità di vivere in condizioni precarie, con una conseguente appunto difficoltà a mantenere il proprio alloggio. Ma se da una parte aumentano, ecco, le difficoltà legate al mantenimento di un alloggio, ovviamente in termini puramente economici, dall'altra emerge come per alcune fasce sociali e per alcune categorie di cittadini, quindi parliamo di famiglie monogenitoriali, famiglie di origine straniere, giovani coppie, e quindi mi verrebbe da dire ancora una volta i ceti meno abbienti, sembrano appunto aumentare tra queste classi sociali la difficoltà ad affittare o ad acquistare un'abitazione a causa della richiesta appunto di garanzie che sono difficilmente sostenibili e difficilmente appunto assicurabili, e soprattutto anche appunto ad accedere poi ad abitazioni in affitto a canone sostenibile, vista appunto la scarsa quantità di case popolari. Quindi ci troviamo davvero dinanzi a un'immagine e un termine abusatissimo appunto di un cane che si morde la coda, o per usare un termine più moderno, di un loop di disagio abitativo senza fine. Ora però, al di là dei termini moderni, ecco, delle metafore, siamo di fronte davvero ad un reale rischio di scivolamento verso una condizione di vulnerabilità di persone che fino ad oggi erano in grado di sostenere un'abitazione a prezzi appunto di libero mercato. Ed è anche possibile ipotizzare come ci sarà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, un aumento delle persone che non troveranno accesso a soluzioni abitative appunto sostenibili. Quindi ecco, presumibilmente aumenteranno il numero delle persone senza dimora o numero di persone che appunto occuperanno abusivamente abitazioni pubbliche o private. Ed ecco quindi che si ritorna a quel concetto iniziale di abbienti diventati meno abbienti nel tempo. Ma dopo appunto questo quadro drammatico quasi che abbiamo delineato, ci verrebbe appunto da porci una domanda e dire: di chi è la colpa di tutto ciò? Sicuramente ecco, gli elementi su cui riflettere sono molti e trasversali, dalle forti e crescenti disuguaglianze in termini di diritti e possibilità di accesso al lavoro, o da un approccio neoliberista delle politiche pubbliche che hanno caratterizzato appunto gli ultimi decenni della politica italiana, che hanno sicuramente spolpato le tutele del welfare, da processi di progressiva speculazione sul bene casa, ma una su tutte è, a mio parere, ancora una volta, voluta o non voluta, una incapacità tutta politica di dare una risposta all'emergenza casa. Ma ovviamente è più semplice manganellare un occupante, far mancare un numero legale in aula, che pensare a costruire case popolari o attuare una riflessione davvero concreta su nuove e serie iniziative strutturali pubbliche per la casa. Ma del resto in Italia la casa non è un diritto nemmeno sancito dalla Costituzione. Infatti, se proviamo a cercare la parola casa nei 139 articoli della nostra Costituzione, non la troverete mai. Anzi, devo per correttezza di informazione, compare 3 volte nelle disposizioni transitorie e finali. Peccato che si riferisce sempre e solo alla casa Savoia, ecco, mi viene da ridere. Però paradossalmente ecco, la parola domicilio spunta quando l'articolo 14 ne sancisce l'inviolabilità. Ma il fatto è che di questo passo tra un po' sparirà anche quell'ottimistico e largo concetto di casa legato all'inviolabilità del domicilio. Infine chiudo, dopo questo lungo sproloquio, abbiamo iniziato con i numeri, finiamo con un po' di numeri. Infine, puro dato statistico, ma che fa riflettere, è che nel nostro paese il 20% delle famiglie vive in affitto, ancora una volta titolo di godimento più diffuso fra le famiglie più povere, mentre il 70,8% è proprietario dell'immobile. E mi verrebbe da dire ancora per poco. Bene, si conclude qui la puntata del lunedì di Yesterday's Papers. Io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata. Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world. Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.